Allora, richiamo un piccolo aspetto delle opere spirituali che abbiamo già detto l'altra volta, che mantengono una sorta di reciprocità, perché fra la persona che aiuta e fra la persona che riceve l'aiuto non c'è tutta quella differenza come fra chi ha il cibo e chi non ce l'ha, per cui l'azione può andare solo in un senso. Cioè fra chi ha il cibo e chi non ce l'ha, chi ha l'alloggio e chi non ce l'ha. E invece nelle opere spirituali vi è una sorta di reciprocità dove fra il bisognoso e l'aiutante ci può essere uno scambio, ci può essere anche un'inversione della stessa azione. Per cui noi ci troviamo a essere sia i dubbiosi, in questo caso, che i consiglieri. Ed è così che dovremmo vedere anche le sollecitazioni che vi porto questa sera, cioè dovremmo sempre vederle dai due punti di vista e noi dovremmo calarci un po' in tutti e due i personaggi e così recepire le riflessioni. Allora, vi offro questi spunti per meditare. Mi sono aiutato sia con questo libro di Manicardi, La fatica della carità, più un altro libro che è di Lucetta Scaraffia, Le opere di misericordia spirituale, solo che ce l'ho solo in formato digitale, quindi non vi posso presentare la copertina, la prossima volta vi farò vedere una diapositiva. C'è un articolo di Rino Fisichella che parla di quest'opera che tratteremo questa sera. Allora, una caratteristica proprio di quest'opera, quindi quest'opera di consigliare i dubbiosi, c'è un'altra piccola premessa caratteristica da dire, che ha un carattere ambivalente. In che senso? Sia quando si parla del dubbio, sia quando si parla del consiglio, dell'azione, quindi del consigliare, ci sono delle caratteristiche positive e delle caratteristiche negative, delle valenze positive o negative di entrambi i termini e noi dovremmo cercare di considerarle. Però queste non vanno mai separate, sono un po' come le due facce, ciao Lorenzo, due facce di una stessa moneta, per cui vanno insieme, allora bisogna stare attenti, anche qui. Nella spiegazione le distinguiamo, poi nella vita sappiamo sono molte volte intrecciate, mescolate insieme. Allora, questa è una caratteristica di quest'opera di misericordia, che è quella di consigliare i dubbiosi. Ora, precisiamo un attimo i termini, parto dal dubbio. Dubbio. Il dubbio può essere simboleggiato da un punto interrogativo? La domanda è sì, perché in effetti i dubbi sono degli interrogativi che uno ha dentro. Però in questa maniera il dubbioso verrebbe definito come colui che si fa le domande o che fa le domande. Per cui in sottofondo ci sarebbe anche una grande sete di conoscenza. Allora ci ritroviamo anche nella seconda opera di misericordia spirituale, che è quello di istruire gli ignoranti. Cioè, chi non sa le cose, chiede, ricerca. Telefonino. Allora, probabilmente c'è qualcosa, una sfumatura diversa. Allora, andiamo alla parola di derivazione. Andiamo alla parola greca da cui deriva la nostra. Aporia, che significa letteralmente difficoltà di passaggio. Cioè, c'è una difficoltà, non ci sono vie d'uscita. E l'immagine può essere quella di una persona che percorre le strade ma non trova delle vie di uscita, quindi è bloccato. Il ragionamento non può essere proseguito, ha queste difficoltà oggettive. proprio nella logica dei ragionamenti, nelle cose che lui, nelle situazioni che deve esaminare. Però la parola in italiano, dubbio, richiama la parola dualità, duplice. Ed è l'immagine più esatta, è quella della persona che si trova davanti a un bivio, con entrambe le possibilità che possono essere tutte e due fattibili, e allora c'è l'indecisione, o tutte e due impossibili, e anche qui c'è l'indecisione. Allora, potendo capire, e questo vedendo anche sul dizionario, a dubbio la definizione è condizione di incertezza della volontà della mente, indecisione, perplessità, insicurezza o ancora disorientamento. E questa un pochettino la definizione che mi piace, quindi dubbiosi non tanto come coloro che fanno domande o che si fanno domande, ma coloro che vivono una situazione di incertezza, di indecisione, di disorientamento. Tra l'altro, questo disorientamento ecco, può essere rappresentato in questa maniera, dove ci sono appunto tante strade, ma la persona si sente perso, confuso, insicuro, annebbiato, diciamo, offuscato, perplesso, disorientato, sconcertato, trovato tutta una serie di sinonimi per definire. Quindi vedete, è qualcosa di più che farsi solo delle domande. E questo effetto di disorientamento, sembra strano, aumenta e è aumentato nella nostra società. Cioè, accanto alla capacità di poter approfondire gli argomenti, di avere una migliore conoscenza, quindi anche una buona istruzione, con il progresso si sono aumentate le possibilità di scelta. E questo ha aumentato anche il disorientamento. Faccio un piccolo esempio. Uno va in un supermarket e vuole comprare un prodotto. Si avvicina, buonasera, si avvicina a uno scaffale e trova tanti tipi di quel prodotto. Quale prendere? Qui ho fatto l'esempio di i liquori, ma un esempio che ancora di più, provate a dire vado a comprare uno shampoo. Facile a dirsi. Facile. Al di là della convenienza di prezzo. E, ecco, questo aumenta il disorientamento e anche questa moltiplicazione delle opportunità ci rende più esposti a questo rischio. Al ritrovarci anche noi in questa situazione di sconcerto. Ma ho trovato anche una definizione di dubbioso anche nella Bibbia, che mi è piaciuta molto. E nel capitolo 35 del profeta Isaia, dove si parla del deserto che fiorisce, si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa. Quindi questa trasformazione è una lettura che noi facciamo nel tempo di Avvento, questa bellissima profezia, una realtà che si trasforma. Al versetto 4 del capitolo 35 il profeta esorta con questa frase: dite agli smarriti di cuore, coraggio. Ecco, questa espressione per me coglie in pieno cosa significa essere dubbiosi. Essere smarrito di cuore, vivere questa situazione interiore. E qui, dite agli smarriti di cuore, coraggio, c'è anche la figura dei consiglieri allora, e ci viene data già una piccola indicazione. Allora, Questo era solo per precisare un attimo cosa intendiamo come dubbiosi, quindi poter dire che come dubbiosi allora dobbiamo intendere questo disorientamento, questo essere smarrito. Ora andiamo a vedere il carattere ambivalente del dubbio, cominciando con le caratteristiche o con le valenze negative del dubbio. Allora, potremmo semplificamente, per semplificare tutto, è una questione anche di quantità. Cioè vedremo che l'aspetto negativo è quando ce n'è troppo o quando non ce n'è proprio. Allora, in effetti, esaltare il dubbio porta a cadere nel relativismo. Un relativismo indifferente, scettico, dove tu dici non esiste più nessuna certezza. È quello che in filosofia è stato chiamato anche dubbio metodico, che innanzitutto è quella fase preliminare alla conoscenza, dove tu sospendi il giudizio. Però è anche il metodo con cui vai a conoscere, per cui devi dubitare su tutto. E questo porta a questa incertezza, a vivere costantemente. Quindi questa è un'estensione oltre misura del dubbio. Non consente più all'uomo di ritrovare se stesso, di dare un fondamento alla sua vita. Il dubbio, quando è eccessivo, è paralizzante, mortifero. Se ricordate la famosa storia dell'asino di Buridano, che dovendo scegliere tra due valle di fieno messe alla stessa distanza, in opposti lati, non ne scelse nessuna e morì. Questo sempre più spesso è uno dei modi in cui si manifesta un disagio dell'anima, un disagio intellettuale, spirituale e psicologico. La problematica della vita si fa sentire nel dubbioso in maniera sconvolgente, così da renderlo debole, insicuro e per questo esposto a ogni rischio. La vita del dubbioso così oscilla pericolosamente tra la paura e l'angoscia, creando una situazione di vera sofferenza. Ma c'è una valenza anche positiva del dubbio. È quel principio di insicurezza o di incertezza che è salvifico, perché è all'origine di quell'inquietudine che consente all'uomo di continuare a interrogarsi, di progredire, quindi di essere uomo. È quella che in filosofia viene chiamata, è stata definita anche docta ignorantia. Per esempio Socrate, so di non sapere. E questo permette poi di conoscere. Però il dubbio, anche nella sua valenza positiva, è antidoto al dogmatismo, a quella sicumera di chi presume di avere in tasca ogni tipo di certezza, che come uomini probabilmente non ci apparterrà mai, fino a quando non saremo nel regno di Dio. Quindi in alcuni casi occorre suscitare qualche dubbio in chi non ce l'ha, perché il dubbio ha un valore positivo. Questo per smascherare quelle certezze taroccate e promuovere una ricerca più autentica della verità. Allora, c'è chi considera di avere in tasca delle verità perfette. Con il dubbio occorre cambiare un pochettino la definizione, no? Creare delle crepe in tutto questo. Perché noi possiamo vivere con delle verità imperfette. Ci va benissimo su questo. Allora, occorre dare quindi un giusto limite sia all'assenza di dubbi, quindi la verità assoluta, sia al troppo dubbio, un equilibrio. Un equilibrio lo ritroviamo in questa citazione di Blaise Pascal, che dice: bisogna saper dubitare quando è necessario, affermare quando è necessario e sottomettersi quando è necessario. Chi non si comporta così non capisce la forza della ragione. Ci sono persone che sbagliano contro questi tre principi o affermando tutto come apodittico. È così, un'affermazione statuaria proprio, perché non si intendono di dimostrazione. O dubitando di tutto, perché non sanno a chi bisogna sottomettersi. O sottomettendosi in tutto perché ignorano quando si deve giudicare. Benissimo, allora, il giusto equilibrio. Allora, prendiamo i dubbi di un settore particolare, perché noi ci ritroviamo a fare dei consigli in ambito di opere di misericordia spirituale. I dubbi di fede. Allora, questi dubbi ci fanno vivere in una maniera contraddittoria, anche perché, potete capire, è paradossale. Noi sappiamo che Gesù ci è venuto a portare la verità su Dio. Quindi nella fede ci sono delle affermazioni, anche nel credo, che sono, in questo senso, hanno delle certezze in sé. Però noi possiamo dubitare? Ci sono dei dubbi nella fede? Allora, sembra vivere in contraddizione in questa maniera. E non basta rispondere a chi ha dei dubbi dicendo sempre: hai dei dubbi? Prega. Rispondere con questo fideismo, cioè dove il pregare, aumentare le devozioni, risolve tutto. Per cui non hai bisogno di chiederti, di farti delle domande. Prega, affidati. Non è solo questo. Allora, occorre un attimo capire la dinamica della fede. Allora, velocemente, faccio un piccolissimo schema. Allora, Dio rappresentato in questa maniera classica, il famoso triangolo, e poi la persona, semplicemente rappresentata come una cellula, chi fa biologia, una cellula col nucleo della persona, no? E c'ha intorno a sé la sua situazione, che fa parte della cellula stessa, che ha un colore particolare. Allora, Dio, l'iniziativa, la fede, innanzitutto è di Dio. È un'azione di Dio che si fida, mi incontra, mi vuole parlare. E Dio si adegua alla mia situazione. Per questo quella freccia ha preso quel colore, lo stesso colore della situazione della persona. A questo punto, la nostra risposta, la fede, è una risposta all'iniziativa di Dio. Se Dio non ci incontra, non c'è nessuna fede. È un intreccio che sale verso Dio. E l'intreccio è fatto però di tanti fili di colori diversi. Perché? Perché tante sono le reazioni come risposta a quello che Dio mi dice. Anche andando a vedere semplicemente il brano dell'Annunciazione, dove in una persona veramente molto sui generis, come Maria, che non ha il peccato originale, però in lei già c'è questa piccolo segnale. Maria rimase turbata a queste parole. C'è un lieve turbamento. E anche la domanda: come avverrà questo? Allora, uno non può dire ha dei dubbi di fede, però ci dice che nella sua risposta di fede ci sono vari fili che le intrecciano. Allora, uno non deve pensare che questa mia risposta che sale a Dio è monolitica, di un certo tipo, solo con questa affermazione positiva di entusiasmo, di adesione totale.
è intrecciata con altri fili, magari alla tonalità più grande, però dentro c'è anche questi fili. Sotto ci sono altre due citazioni. Marco 9, dove c'è un episodio di guarigione di un indemoniato, il papà di questo ragazzo dice: credo, aiutami nella mia incredulità. Allora, vedete, nella stessa frase c'è la fede, ma anche la fede minata dal dubbio. Quindi non l'assenza di fede, incredulità in quel senso, ma nell'avere questa fede intrecciata con tanti dubbi. O anche Tommaso, famosa figura che vuole mettere e toccare, però nello stesso tempo fa un'affermazione bellissima, dicendo: mio Signore, mio Dio. È un'affermazione di fede totale, bellissima. Allora, un'immagine per proprio sintetizzarlo, come vi ho detto vi do solo degli stimoli. La fede possiamo simboleggiarla come una corda, Dio che ci lancia una corda, vedendoci che ci stiamo perdendo, stiamo cadendo, lancia questa corda di salvataggio. Il disegno che ho fatto sopra, la corda, vedete, nelle mani di Dio è di un tipo, poi diventa di un altro tipo, perché si adatta a noi, si adatta a noi. E la corda è anche la mia risposta a Dio. Cioè io mi aggrappo a quella corda, ma è anche una corda che da me parte verso Dio, nel senso che io rilancio. Ecco, questa immagine, una corda fatta di tanti fili, fra cui c'è anche questo. Quindi nella fede ci possono essere dubbi, sì. Sì. Rimane sempre quel carattere ambivalente. Troppi mi bloccano, pochi mi aiutano. Perché aiutano anche a cercare la verità. Si può arrivare alla verità. Ora passiamo alla seconda parte, al consiglio. E se la definizione che abbiamo dato di dubbioso è la persona disorientata, il consigliere è colui che offre dei punti di riferimento. Quindi non colui che risponde alle domande, ma colui che offre dei punti di riferimento. E l'immagine è appunto quella dei punti cardinali, perché aiutare una persona a orientarsi, dove orientare deriva da oriente, l'est, che è il punto dove sorge il sole, quindi il luogo dove sorge la luce. In questo senso è aiutare una persona ad avere dei punti di riferimento. Questo è consigliare. Anche qui abbiamo un carattere ambivalente del consiglio, Cioè, sono delle cose negative. E ce lo dice direttamente la scrittura. Anche qui, scusate un attimo, andiamo di là. Carattere ambivalente. Ci sono i rischi nel consigliare. Questa citazione del libro del Siracide, capitolo 37, versetti 7 e 11. Ogni consigliere esalta il consiglio che dà, ma c'è chi consiglia a proprio vantaggio. Guardati da chi vuole darti consiglio e prima informati quali siano le sue necessità. Egli infatti darà consigli a suo vantaggio, perché non abbia a gettare un laccio su di te e ti dica: la tua vita è buona, ma poi si tenga in disparte per vedere quello che ti succede. Non consigliarti con chi ti guarda di sbiego e nascondi le tue intenzioni a quanti ti invidiano. Non consigliarti con una donna sulla sua rivale e con un pauroso sulla guerra, con un mercante sul commercio, con un compratore sulla vendita, con un invidioso sulla riconoscenza, con uno spietato sulla bontà di cuore, con un pigro su un'iniziativa qualsiasi e con un salariato sul raccolto, con uno schiavo pigro sul lavoro importante. Non dipendere da costoro per nessun consiglio. Su che cosa siamo messi in guardia allora? Su che cosa ci muove quando consigliamo? Vi ho detto, dobbiamo vederla da tutti e due i punti di vista. Qui mette in guardia la persona che chiede consiglio, ma vi ho detto che il consigliare ha il carattere ambivalente. In questo caso si si manifesta quello negativo. L'attenzione cosa ti porta a consigliare? Un interesse? Allora, qui ci sono tante persone che hanno interessi deviati. Se tu chiedi un consiglio a una donna sulla sua rivale, ti parlerà male, perché ha un suo interesse. Ha uno schiavo pigro sul lavoro, te ne parlerà male. Ha un pauroso sulla guerra. Sarà deviato da quello che ha dentro. Quindi cosa ti muove nel consigliare? Sono tutte persone, in questo caso, che non sono libere, perché sono già sbilanciate verso un aspetto. E allora non ti daranno un consiglio disinteressato. Questo è un rischio, che il consiglio non sia disinteressato. Poi, questo vi ho detto, l'attenzione a che cosa muove, e poi una nota molto importante, che l'opera, consigliare i dubbiosi, non ci dice di prendere l'iniziativa, cioè consigliare gli altri andare a offrire il proprio consiglio, ma essere pronti a rispondere, quindi aspettare che l'iniziativa sia degli altri che vengano. Quindi un consiglio non si impone. Non è imporre, non è adulare, né sedurre, non è manipolare, non è abusare. Quindi tutte queste sono gli aspetti negativi del dubbio, del consigliare. Poi, tra l'altro, non si tratta di dire all'altro ciò che deve fare, anche quella è imposizione, e sostituirsi all'altro. Poi c'è un altro aspetto. Chiedere un consiglio non è deresponsabilizzarsi, cioè dipendere dalle idee altrui. Tanta gente vive così, appesa ai consigli degli altri, per cui hai bisogno dei pareri degli altri, e molte volte ne vuole tanti, da tante persone diverse. E questo, potete capire, non elimina la situazione di incertezza, la fa permanere. Quindi, la cosa importante è che il consiglio non esime dalla responsabilità, che è sempre personale, scelta. Allora, vediamo il valore positivo del dubbio. Del consiglio. Il consiglio, dare un consiglio, fa rinascere la vita. Quindi, sempre dalla Siracide, la scienza del saggio cresce come un diluvio, il suo consiglio è come sorgente di vita. Perché se vi ricordate, aporia è avere le porte chiuse, le strade chiuse, un consiglio mi apre una nuova strada, un buon consiglio. Però cosa richiede? Richiede la libertà di chi lo offre e la libertà di chi lo riceve. Quindi, potendo dare una definizione, consigliare è servire la libertà, la soggettività e la pienezza di vita dell'altro. Quindi chi consiglia si mette a disposizione, non impone, offre, ma per il bene dell'altro, che l'altro deve capire con la sua coscienza. Anche questo si ritrova nella citazione dei Siracide che vi ho dato prima. Attieniti al consiglio del tuo cuore, perché nessuno ti è più fedele. Infatti la coscienza di un uomo talvolta suole avvertire meglio di 7 sentinelle collocate in alto. Consigliare bene cosa richiede? Allora, velocemente, l'umiltà. Allora, non di chi sente di aver raggiunto la verità, ce l'ha in tasca, come dicevamo prima, l'arroganza, ma veramente la passione e il desiderio di cercarla insieme. Anche se io ho le mie convinzioni, poi una grande libertà interiore, devi essere abbastanza libero dai dogmi, dalle verità astratte, dalle certezze incrollabili, per non legare a te la persona e quindi non togliere la sua responsabilità. Deve aiutarlo a discernere. devi aiutare a trovare il suo sentiero. Poi, saper ascoltare vuol dire entrare in empatia con lui. Farsi carico dell'altro, quindi c'è la compassione, no? La misericordia. Diventare solidale. E in un certo modo anche accompagnarlo nel dubbio, in quel dubitare. Poi ci vuole una buona capacità di immaginazione. Perché? Perché devi prospettare anche vie inedite. Consigliare molte volte e dare una parola profetica. È solo un'intuizione. Magari poi si capirà e si chiarirà meglio. Ve lo faccio vedere con questa immagine. È geniale poter cancellare due lettere e ritrovare un'altra cosa. Di fronte a qualcuno dice no, ma è impossibile. Bah, in questa maniera diventa possibile. Basta fare un piccolo gesto. Però alla capacità di immaginazione si deve unire l'adesione alla realtà, per cui deve essere una persona concreta, per cui quelle alternative, quelle possibilità devono essere poi percorribili. Offrire il coraggio di una parola, di un'alternativa. Allora, è un aiuto dato. Qui vi dico solo un'ultima cosa, che ci deve essere però una relazione fraterna. Per cui non siamo un ufficio informazioni, non dobbiamo essere questo. Ci deve essere un legame, quindi questa fiducia. E l'ultima cosa, non questo è compito solo dei padri spirituali. L'opera di misericordia è per tutti, che ci ritroviamo a essere o dubbiosi o consiglieri. Ci fermiamo qui. Bene. Come vi ho detto, sono solo degli spunti. Allora, passiamo all'opera di misericordia corporale. E vi do solo due citazioni. La prima è il Padre Nostro. E sapete a memoria, è inutile dare la citazione di Matteo o di Luca. Lo conoscete a memoria la preghiera. Nel Padre Nostro, noi diciamo, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Quindi, la richiesta riguarda il pane materiale, che è essenziale per vivere, simbolo di tutto quello che ho bisogno per vivere. In quella richiesta chiedo tutto questo. Però la cosa interessante è che non lo chiedo solo per me. Innanzitutto perché mi rivolgo al Padre nostro. E anche il pane è nostro. Quindi non è solo mio. Non posso, anche nella preghiera, in questa preghiera che ci ha insegnato Gesù, non posso mai dimenticare il fratello che è accanto a me. Anche chi ne è sprovvisto. Allora, chiedere il pane a Dio comporta entrare nella responsabilità di chi non ha il pane. Dio infatti dona il pane all'uomo, ma anche tramite l'uomo. Io non sono solo il destinatario, ma anche il mediatore, cioè colui che può offrire il pane a un altro. E allora vi do l'altra citazione, questa ve la do veramente, che è Marco, capitolo 6, versetti 34-41, che è la famosa moltiplicazione dei pani. Tra l'altro, in questo brano si ritrovano insieme le due opere di misericordia che abbiamo visto stasera. Per cui Gesù vede tanta gente e sente compassione perché erano come pecore senza pastore, cioè disorientati. E si offre. E qui fa tutta un'azione, il consiglio è tutta un'azione. Che cos'è? È questa famosa moltiplicare il pane. È una scena, sappiamo, eucaristica, cioè richiamerà l'eucaristia poi. E Gesù offre da mangiare con quello che ciascuno ha, quindi il miracolo è condivisione, ma c'è una frase particolare perché dice ai discepoli, date voi stessi da mangiare. Questa frase è ambigua perché può indicare aiutatemi nel dare da mangiare, ma anche offrite proprio voi. Quindi si nutre l'altro anche con la propria persona, perché la fame non è solo di cibo, ma è di relazione, di senso. Noi abbiamo bisogno di sicurezza. Allora, poiché è una scena eucaristica, l'ultima cosa che vi dico è Avete fatto caso che Gesù, per lasciarci un sacramento della sua presenza, ha utilizzato il pane, il cibo. Proprio per dare il senso che c'è una comunione profonda con qualcosa che entra in noi, che viene divorato, viene assimilato. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. E noi viviamo nella Eucaristia questo momento in cui si mangia insieme lo stesso pane, che è Gesù, e poi veniamo inviati. Inviati. A fare che? A portare quello che abbiamo ricevuto agli altri. Quindi è Gesù che è stato nostro cibo, ma portarlo agli altri che ne hanno bisogno. Questa è sia la dimensione caritativa dell'Eucaristia, quindi quando veniamo mandati e portarlo agli altri, ma è anche la dimensione proprio eucaristica, dove Gesù che si dona, diventiamo noi che ci doniamo agli altri. Mi fermo qui, con piccole suggestioni a livello spirituale, perché voglio lasciare la parola a Franco, ti presenti da solo, perché, come vi ho annunciato, per tutte le opere di misericordia corporale, ogni volta ci sarà un testimone che ci parlerà di come quest'opera viene vissuta da lui. Prego.
Sono Franco, sono della comunità della cattedrale di Bari, e sono sposato con Nicoletta, abbiamo due figli, e grazie al nostro corso prematrimoniale è iniziato questo cammino. Questo cammino è la parola, l'eucaristia, e poi durante questo cammino abbiamo portato in cattedrale e ci hanno fatto fare un servizio alla mensa, parlo nel 1989, e conosciuto questa suora, una suora molto strana, che ci ha preso a cuore, ci coccolava, e Gesù ci ha fatto innamorare di questo servizio. E con questa suora molto strana, noi ci siamo consacrati, un santo del 1700, è una spiritualità mariana, e abbiamo iniziato alla mensa, e mi è piaciuto il fatto della moltiplicazione dei pani. Moltiplicazione dei pani, non è che Gesù c'è stato, il miracolo c'è stato, ma non che ha fatto apparire questi pani. Se mi permesso entro nella spiritualità, e il fatto, i pani c'erano, ce l'avevano, solo che non lo mettevano in comune, e questo c'è stato il miracolo, e hanno tirato fuori, grazie per ognuno. Ricordo una volta una scena in Africa, andiamo con questo missionario, perché era morto da 40 giorni in un capo cristiano, e dopo la celebrazione io dimenticai al mio villaggio la busta di caramelle e mi capitò una sola caramella in tasca, ma piccolissima, una Minimox, c'era quello, c'era proprio piccolissima, e mentre parlavamo lì si avvicinò un bambino e mamma mia, poi questa caramella l'ha detta a questo bambino. Infatti lo si arrivano, si avvicinano altri bambini. Mi rigirai, continuare a parlare, mi rigirai verso di nuovo i bambini, ed erano 5, 6, 7 bambini che succhiavano un pezzettino di questa caramella. E dico, ma come hanno fatto? Quando vai a casa, al negozio, spezzai questa caramella con un pezzo, quanti pezzi si può fare? Ecco le storie. Condivisione, l'amare il prossimo, che in Africa hanno un senso, diciamo dire, diverso, una cultura diversa. Quando prendono un animale, tutto il villaggio condividono questo cibo, ed è veramente bello. Dicevo, allora, abbiamo iniziato commerciale doveva uscirci per un periodo, una parola educazione, mancava la carità. E dovevo uscire dalla nostra comunità. E andai dalle mandatelle di caduta alle scuole. E la sera passavamo dalla stazione e con un po' di latte, un po' di biscotti, offravamo nella sala d'aspetto bisognosi e ci accoglievano in un modo veramente bellissimo, aspettavano questo bicchiere di latte caldo e vedevo che eravamo tante persone nel freddo. Adesso con questa emergenza freddo abbiamo trovato delle soluzioni a trovare delle strutture. All'epoca c'era un solo dormitorio ed era quello delle scuole di madre delle Tricatunta. Nel 2005 e si chiede solo questo dormitorio con 30 posti letto. Adesso diciamo dal 2005 al 2009, in 4 anni da 30 posti arriviamo a 500 posti letto e iniziamo ad aprire il ferro terra tramite le istituzioni aprire il ferro terra. Con questo Terratel fu un'altra esperienza bellissima con tutte le associazioni e ci fu uno di noi, Gianni Magile, un ragazzo veramente grande, che noi non volevamo che portavano il cibo nella struttura. Qui lo lasciamo tutto il giorno, 2 giorni, 3 giorni. Allora, qui è un dormitorio notturno, ci sono le mense. Allora questo amico iniziò alla stazione, ho detto che mi è stato qui, ce l'ha, andate a mangiare, iniziò con pochissima roba, e così rientravano nella struttura, grazie alla cenata. E così è partito anche un discorso alla stazione. La stazione adesso ci sono vari gruppi, sono delle persone che vengono a fare il servizio in stazione. Ogni sera, per esempio, il lunedì c'è Capuzzo, martedì la comunità Sant'Egidio, mercoledì la San Marcello e la Cappellania del Policlinico, il venerdì Sant'Antonio e Monfortani della Cattedrale, il sabato di Cristo, giovedì e domenica incontra anche l'unità Alsi. Cioè ci sono tanti gruppi che vengono ed è bello che è diverso dal servizio che viene fatto nelle mense. Nelle mense non hai la possibilità di relazionarsi con loro. E sì, perché si è preso da dare piatti, invece alla stazione hai questa possibilità ed è il cibo più bello che diamo. Più buono, che tanti di loro non hanno bisogno solo di un solo materiale, hanno bisogno di un altro, veramente di una carezza, di essere amati. E contemporaneamente abbiamo anche noi la carezza. Anche le mense, prima c'era una sola mensa a Bari, che era quella di San Giacomo, della cattedrale, e il suo Signore, ci sono tante mense perché il numero è aumentato. Il lunedì c'è San Carlo Borromeo, lo dico perché tante persone non conoscono i nostri progetti a livello diocesano. Abbiamo San Carlo Borromeo e Pio X, che sta vicino al cimitero. Il martedì e il mercoledì, Madonna del Rosario, che sta in piazza Garibaldi. Giovedì, venerdì e sabato, Santa Chiara, la Rivecchia. Poi la prima, la seconda e la quinta domenica del mese, sempre Santa Chiara, la terza domenica San Francesco d'Assisi a Iapigia, poi la quarta domenica San Rocco a pranzo, la quarta domenica il 5 San Sabino, poi tutti i pomeriggi alle 17 le suore Madre Teresa in Calcutta, tranne il giovedì che lo fa. Diciamo che
Anche a San Ferdinando? Cioè...
A San Ferdinando sì, lo fanno una volta al mese, poi ci avvisano quando lo fanno, noi avvisiamo gli ospiti quando lo fanno. Ci sono, c'è Trigiano, c'è Savonara, insomma ci sono. E la cosa bella è che è un bel cammino. Adesso che diciamo, abbiamo dirottato un po' i giovani, tanti giovani che fanno questo servizio. E questi giovani, se lo dico sempre, se gli andava a dire abbiamo fatto un gioco inverso, anziché questi giovani, di solito si arriva alla carità dopo la parola, dopo il cammino, allora no. Dalla carità hanno fatto avvicinare l'Eucaristia, ed è vero, ma tanti giovani, e se gli andava a dire, vieni a messa, segui questo, quando si passa, adesso abbiamo tanti giovani che seguono tanti bambini, dove fanno catechismo, hanno fatto formazione, sono stati in Albania, curatori di strada, fanno tanto questo, non è vero che i giovani ci sono. Solo bisogna coinvolgere. Io dico sempre, per fare il cammino, se io vedo tante persone che si affacciano, ma si allontanano, perché sono poveri dentro. Io prendo sempre l'esempio di una macchina. La macchina, se non li metti la benzina, arriva a un certo punto che si ferma. Se noi non ci nutriamo, ci fermiamo anche noi, ci fermiamo. E c'è tanto bisogno di noi, che ogni persona ha bisogno di essere amata. Abbiamo certi ascolti. Le menti stanno esplodendo, pure se il nostro compito è svuotare le strutture. Il nostro compito non è collezionare le menti o i territori, il nostro compito è svuotare le strutture. Oggi il telefono mi fa, Franco, no, non sono venuto per mangiare, mi è capitato di fare un servizio e allora mi sono affacciato a mangiare, mancava da 12 mesi, ha trovato lavoro. Vuole pure bene, non lo sanno che si voglio bene, ma perché questo dobbiamo essere bravi, non solo nutrirli, dare da mangiare, fare caterina e basta. Il nostro compito è veramente essere bravi, perché le problematiche sono tantissime. Oggi basta pochissimo, basta poco rimanere. Basta una separazione, basta uno strappo, basta una dipendenza, le dipendenze adesso sono tantissime. Adesso i genitori a 80 anni si ritrovano i figli, di nuovi figli in casa, quando vengono i genitori, nella mensa ne vediamo tutti i giorni. Questi giorni un signore distinto, ma una bellissima persona. Un ingegnere aeronautico, conosce 7 lingue. La storia bisogna capirla, va bene, comunque, storia o non storia, sta la mente. Tanti giovani laureati, adesso giovani laureati. E allora li devi stare veramente vicino, vicino e amare. Non solo è importante il cibo, adesso ci sono tante persone veramente che non possono mangiare. Vedo, stanno arrivando tantissime persone pensionate, tanti pensionati, che con una pensione sociale e hanno una casetta, ditemi voi come deve fare. Si deve avvicinare per forza a una mensa, per forza. Cioè abbiamo tante famiglie, tantissime famiglie. Siamo attenti anche a certi ascolti, che tante volte anche vogliono essere educati anche in certi ascolti. I nostri certi ascolti, diciamo, fanno dei piccoli errori, fanno le borse e via, danno. Non puoi dare le borse tutte uguali a una persona che è da sola, a una famiglia che ha 10 bambini, dai la stessa borsa, ad esempio. E bisogna stare attento, bisogna fare un censimento, capire come è fatta questa famiglia, come è formata questa famiglia. Perché poi noi ci arriviamo a tanta roba, ci arrivano i sequestri, e allora devo sapere se lì ci sono bambini, c'è bisogno di latte, di biscotti o di... Anche certi ascolti bisogna veramente, bisogna stare attenti, non fare queste mosse da supermercati e via.
E Franco,
abbiamo...
prima c'è...
Sì.
Prima ci hai dato questa immagine di condivisione attraverso un'esperienza personale, no, con questi bambini africani. Nell'atto di dare il cibo, già ci hai fatto capire una piccola differenza. E noi pensiamo alla mensa come un luogo dove si può mangiare seduti, però in effetti per i volontari poi non c'è questa interazione proprio con le persone. Servi il cibo e ti occupi del servizio, ma non puoi sederti con lui. Invece in questo portare magari il cibo alla stazione c'è questa dimensione in cui proprio ti fermi e puoi anche dialogare, capendo che il cibo appunto non è solo nutrirsi, c'è tutta una dimensione anche sociale, no? Si mangia insieme, mangiare da soli lo sappiamo, no? Alla fine diventa squallido, no? Triste, c'è una dimensione sociale, non basta solo nutrirsi, anche perché poi c'è il fatto che il cibo viene preparato, no? E ti viene offerto in un certo modo, anche questo fa parte del dare da mangiare. Ecco, un episodio o qualche, se ti viene un'esperienza, nel fare questo, che ti è rimasta particolarmente impresso? Nel poter dare e incontrare una persona? Devi alzare la voce.
A migliaia di storie. Una storia mi è capitata giorni fa. È successo un incidente vicino all'acquedotto, al porto. Una famiglia di albanesi, stavano andando nel loro paese, si fermano al semaforo, gli aprono la porta, gli prendono la borsa, questa mamma era e moglie con i figli adulti, e gli sfidano la borsa con 7.000 euro. Il figlio esce, rincorre la macchina, riesce ad aprire lo sportello, da una sterzata cade dentro in coma questo ragazzo. Questo ragazzo in ospedale, e dopo una settimana la mamma e la sorella di questo signore nel coma sono dormite in ospedale. Mangiavano pochissimo proprio, nessuno, che non si facevano accorgere. Che... A un certo punto un ufficiale della finanza prende la mamma anche in coma e si accorge di queste due donne e allora inizia a parlare, li porta alla Croce Rossa, mi chiamano la sera verso le 11. Dice Franco, abbiamo due donne, mi hanno spiegato il problema. E questa mamma non è che doveva passare lì, aveva un problema che per andare in bagno doveva fare 100 metri per raggiungere un container dove c'erano i bagni e non si voleva ammalare, altrimenti non poteva più raggiungere, andare al figlio, che era in coma, e poteva trasmettere anche. E gli ospito, li porto sopra a San Giacomo, abbiamo una stanza, che è una stanza Betania, e li faccio mangiare. Questa donna, una spiritualità unica. Loro, diceva, mi raccontava, ho scritto una lettera in albanese, che ho portato a due, ed è una cosa bellissima. Loro, il papà veniva arrestato quando stava in Albania, perché recitava il rosario, pregare.
Se questo non lo potete impedire.
E la mamma lo stesso. E non faceva altro che pregare. E c'è stato con loro un rapporto bellissimo. Lì non faceva altro che ringraziare me. Non devi ringraziare me.
Il Signore, le tue preghiere che c'è stato questo miracolo.
E si preoccupava per il figlio. Continua a pregare. Verrà fuori.
Ed è venuto adesso col figlio a trovarmi al negozio, ma di storie ne ho tantissime, ma tante belle, belle proprio. Una ragazza del Marocco, che l'abbiamo ospitata nel 2004-2005 alla Ferrotella. Questa ragazza è una ragazza veramente pulita, pulita, se non voleva frequentare neanche le sue amiche marocchine, tanto. Lui alla fine era solo lunga, sposata con quest'altro ragazzo del Marocco, hanno avuto tre figli, tre piccoli bambini, delle bambine, e adesso vivono in Francia, non facciamo altro che sentirci, ma ne arrivano notizie, lettere, messaggi, ed è bello.
Sì, due piccole cose. Incontrare persone che soffrono la fame, la dimensione del cibo, solo per aprire un attimo gli occhi, potete capire che toccare questo argomento, il cibo, che è una delle nostre sicurezze, cioè delle cose che tu vivi normalmente, quotidianamente, perdere questo ti dà un grande senso di insicurezza. Cioè ti fa sentire veramente povero, cioè sei arrivato come a un limite, non riuscire più a mettere il piatto in tavola, come si dice, ti fa sentire che sei arrivato a un limite. E molta gente, quando arriva su questo ciglio, ha quel momento di indecisione, c'è la vergogna, penso che l'avete incontrato tante voi, tante persone che hanno vergogna di andare a chiedere. No? Ed è un campanello d'allarme, cioè non riuscire più ad avere questa sicurezza. E dentro qualcosa inizia un po' come a sgretolarsi. Quindi, capite, molte volte offrire il cibo, dar da mangiare, quest'opera di misericordia è anche un'opera di ricostruzione, cioè di dire c'è una diga, stai attento, non crolli, anche se manca questo. E qualche volta noi dovremmo cercare di sperimentare anche un certo tipo di fame. Come vi ho detto l'altra volta, nelle opere di misericordia corporale purtroppo rimane quella sproporzione. Franco ci sta dicendo che sta diventando un po' più diffusa, no? Non sono solo gli stranieri, i profughi. Purtroppo c'è un livello di povertà che si sta innalzando, perché tanta gente non ce la fa. Allora, qualche volta noi possiamo provarlo, no? Che cosa significa? È difficile. E quindi entrare un po' di più nel sentimento, in quello che vive la persona che ha fame, questo ci aiuta, sapendo che non è solo una questione di nutrirsi, perché il cibo simboleggia appunto quello che ti dà la possibilità di vivere, ma anche quello che ti mette in relazione con gli altri. E un'altra cosa molto importante è riflettere sul fatto che è qualcosa che ha le dimensioni mondiali, cioè c'è tanta gente che è sotto il livello di povertà, non ha neanche la possibilità di mangiare qualcosa, purtroppo si muore di fame. Cosa fare nei confronti di un problema così grande, superiore alle nostre forze? Qualche cosa possiamo farlo. Innanzitutto essere informati del problema stesso, lasciare un po' di inquietudine nella nostra coscienza, perché c'è questo, e poi poter modificare il nostro stile di vita. Perché, come dicevamo prima, anche nel miracolo, qualcuno, ognuno aveva qualcosa, il condividerlo, purtroppo nel mondo capita anche questo, non si condividono i beni. Se leggete l'enciclica del Papa, parla di questo in effetti, non è solo sulla natura, rispettare la natura, ma poter condividere veramente quello che il mondo ci dà, quello che il creato è stato messo a disposizione, modificare un pochettino. E allora il mio di meno è un di più condiviso, no? Con questa possibilità.
Oggi sentivo in televisione diamo via del cibo per 8 miliardi di euro l'anno, 8 miliardi di euro, e c'è tanta gente che non può veramente andare a sostenere qualcuno. Non c'è bisogno solo della sessione elemento, forse ce l'abbiamo a fianco, ce l'abbiamo in giocare. Ci sono persone, dobbiamo essere bravi ad avvicinarci, ma c'è tanto. Perché tante volte si parla del barbolismo di strada, ma c'è tanto barbolismo domestico. Ci sono tante famiglie.
Ci fermiamo qui per questa sera. Grazie della partecipazione. Prossima volta vedremo altre due opere. E insegnare agli ignoranti e dar da bere agli assetati. Buona serata.
Grazie.